un rapido inquadramento sull'epidemiologia. Allora, l'incidenza, come potete vedere, è abbastanza elevata. Si tratta di circa 100-150 casi ogni 100.000 abitanti per anno, il che significa che una città come Genova comporti un afflusso annuo di circa 700.000 casi presso il pronto soccorso della città. In Italia si stima che circa 50.000 pazienti all'anno vengano ricoverati e circa 5.000 vadano incontro a decesso. Accanto a questo però bisogna anche dire che un buon 80% dei casi si autolimita spontaneamente e quindi in questo caso il decorso è estremamente benigno. Vediamo una classificazione dei tipi di emorragia per sede. Ci sono tante classificazioni. Questa forse è la più vicina all'anatomia. Distinguiamo l'emorragia del primo tratto gastrointestinale da quelle del tratto intermedio distale. Il confine è l'angolo duodeno digiunale di Treitz. Quindi emorragie del primo tratto che possono andare dal faringe fino al duodeno e dal digiuno in poi fino al retto per il secondo tratto. Questa serie di slide invece mette in evidenza come a seconda dell'età del paziente ci possono essere cause diverse di sanguinamento. Direi di soprassedere su questa da 0 a 12 anni, l'abbiamo inserita esclusivamente per un motivo così di completezza, perché perlomeno l'attività che facciamo noi è rivolta a soggetti oltre i 14 anni, non in età pediatrica. Tra i 12 e i 30 anni le cause fondamentali di sanguinamento sono rappresentate dal diverticolo di Meckel, dalla colite ulcerosa morbo di Crohn e dai polipi. Successivamente, negli adulti al di sotto dei 60 anni, le principali cause di sanguinamento sono costituite da polipi, neoplasie, malattia diverticolare del colon e angiodisplasie. Mentre negli adulti oltre i 60 anni compaiono emorragie, sempre dalla malattia diverticolare del grosso intestino, neoplasie, polipi. Vediamo l'eziologia e la patogenesi. Cominciamo col distinguere l'eziologia e la patogenesi a seconda della sede, ecco perché prima quella divisione in base alla sede anatomica. Vediamo che le cause più frequenti, il 95% del totale delle emorragie digestive, questi numeri possono variare da una casistica all'altra, però insomma sono sempre di quest'ordine di grandezza, provengono dal primo tratto, in particolare varici esofagee, circa il 20%, malattia ulcerosa gastrica duodenale, circa il 50%, 20-30, 20-20, poi gastriti duodeniti, idiopatiche da stress, da farmaci, erosive, un altro 20%, e poi la sindrome di Mahler-Weiss, un 5% residuo. Ci sono anche delle cause di sanguinamento meno frequenti, che ammontano in totale a un 5%, e ve le ho elencate direi praticamente tutte, dai tumori dell'orofaringe, dell'esofago, diverticoli dell'esofago, ernia iatale, sindrome di Boerhaave. La sindrome di Boerhaave è la lacerazione a tutto spessore, mentre la Mahler-Weiss, vedremo dopo, ci sono una serie di diapositive, è una lacerazione esclusivamente degli strati superficiali della mucosa. Tumori gastrici, ulcere anastomotiche, l'emobilia. L'emobilia è il sanguinamento che proviene dall'albero biliare. L'albero biliare può andare incontro. Nell'albero biliare si possono verificare emorragie per motivi diversi, flogosi, danni iatrogeni in corso di puntura percutanea della via biliare, manovre endoscopiche sulla via biliare, litiasi, traumi. Poi la pancreatite, le fistole aorto-duodenali su aneurisma o su protesi utilizzate per riparare un aneurisma, anche ad anni di distanza dall'impianto della protesi, tumori duodenali della papilla di Vater, diverticoli duodenali, e poi sempre a tener presente la possibilità che accanto a un problema del genere ci sia anche una coagulopatia o una emopatia, leucemie, piastrinopenie, emofilia e poi problemi iatrogeni e terapia in corso con anticoagulanti. Questa immagine ripete sostanzialmente quello che abbiamo detto dei valori numerici all'inizio. Come vedete i valori sono un po' diversi perché queste immagini sono state ottenute fondendo diverse casistiche. Perlomeno tre casistiche, una europea, una americana. Comunque vedete che il 68%, la quota in rosso della torta, riguarda le lesioni peptiche. Il 10-12% le varici esofagee e tutto il resto, neoplasie gastriche, cause minori, fanno circa un 20%. Quindi più o meno ricalca quello che abbiamo detto prima. E adesso passiamo al tratto distale, quindi il tratto che va dal digiuno al retto. Anche qui, le cause più frequenti, diverticoli del colon. Intorno a un 30%, In linea di massima l'emorragia proviene dal colon destro. I tumori del colon retto, benigni e maligni, un altro 30%. Il morbo di Crohn e la rettocolite ulcerosa, un 15%. L'angiodisplasie, sempre piuttosto complesse da diagnosticare. Poi parleremo anche della diagnostica e vedremo come questo 5% il più delle volte fornisca difficoltà diagnostiche di non poco conto. L'infarto mesenterico, la colite ischemica, un 3%. E poi le enteriti, di tutte le cause, infettive, attiniche, da chemioterapici. E comunque da ricordare anche le lesioni anorettali, emorroidi, raghe, di fistole, proctiti, traumi. Tra le cause meno frequenti, tumori del tenue, diverticolo di Meckel, ulcere peptiche del tenue, l'invaginazione intestinale, il volvolo, di nuovo le coliti ischemiche infettive attiniche, l'ulcera solitaria del retto, le lesioni della mucosa del retto da corpi estranei, e anche qui ricordiamo comunque che ci possono essere dei problemi ematologici della coagulazione, leucemie, piastinopenie, emofilia, terapie con anticoagulanti, e per ultimo la DIC. Attenzione al diverticolo di Meckel, ricordate che il diverticolo di Meckel può contenere nella sua parete delle isole di mucosa gastrica o anche pancreatica, che sono comunque in grado di produrre la loro secrezione specifica e quindi provocare danni sia nel diverticolo sia nel resto dell'intestino. Di nuovo un riassunto dei numeri espressi prima. Come vedete, malattie diverticolari e tumori del colon retto fanno la parte del leone. Seguono le malattie infiammatorie intestinali e poi tutte le altre. Sempre per quanto riguarda le emorragie del tratto distale, ma questo è un ragionamento generale che non riguarda solo le emorragie del tratto distale. Bisogna tenere presente che con gli esami diagnostici si può trovare una causa plausibile di emorragia, ma questo non esclude assolutamente che ci possa essere anche un'altra causa. Le cause possono essere anche due, e questo è particolarmente vero per le lesioni anorettali. Quindi trovare una lesione anorettale sanguinante, banalmente, l'emorroidi, non esclude che ci sia una causa di sanguinamento più grave a monte, ad esempio una neoplasia, ad esempio una malattia diverticolare. Quindi trovare una causa di sanguinamento deve comunque imporre lo studio di tutto l'apparato gastroenterico. Indici di gravità dell'emorragia. Dunque, tutte le emorragie vanno considerate come estremamente gravi, perché possono mettere a repentaglio la vita del paziente nell'immediato per un sanguinamento massivo, ma anche perché possono essere il segno, il sintomo di una affezione molto più grave sottostante. Quindi, duplice aspetto per considerare la gravità delle neoplasie. Ora, in questo momento, in questa lezione, in questa serie di due lezioni oggi e domani, prendiamo in considerazione solamente il primo aspetto, la gravità connessa all'entità dell'emorragia. E quindi per dare un indice prognostico possiamo dividere l'emorragia a bassa portata da quella ad alta portata. Vedremo nelle prossime immagini come sia difficile valutare quanto sangue il paziente abbia perso o stia perdendo in quel momento. Quindi indirettamente valutiamo la quantità dell'emorragia, la portata dell'emorragia, in base alla possibilità di mantenere o meno la stabilità emodinamica. Quindi un paziente che è partito con una instabilità emodinamica, con uno shock ipovolemico, è diverso da un paziente che non ha mai manifestato questo tipo di condizione. Sempre a proposito degli indici di gravità, possiamo riconoscere delle condizioni. Una condizione in cui il paziente non è in condizioni critiche, cioè l'emodinamica è spontaneamente stabile. Oppure è possibile mantenere la stabilità emodinamica semplicemente infondendo delle soluzioni cristalloidali, oppure con dei derivati ematici, quindi concentrati di emazie, plasma. Il paziente, una volta che è stato stabilizzato dal punto di vista emodinamico, rimane stabile per 48-72 ore e allora potete valutare quella che è la concentrazione di emoglobina disegnando proprio una curva. Ripetete la determinazione dell'emoglobina ogni 4 ore, ogni 6 ore e disegnate una tendenza alla stabilità oppure all'anemizzazione progressiva, pur in condizioni di, ripeto, stabilità emodinamica. E allora potete dire: il paziente sta continuando a perdere, l'emorragia verosimilmente è stata cospicua, tot punti di emoglobina significano verosimilmente tot punti di sangue perso nell'intestino. Quindi cardine è il mantenimento della stabilità emodinamica. Oppure potete trovare un paziente in condizioni critiche, mentre il precedente era in condizioni non critiche, ripeto, di stabilità emodinamica. Quello che stiamo per esaminare adesso è un paziente in condizioni critiche, perché sono necessari alti volumi di liquidi, diciamo oltre i 1500-2000 ml d'IE, oppure trasfusioni di grosse quantità di emazie, diciamo superiore alle 4 unità d'IE. E questo sempre con l'obiettivo di mantenere la stabilità emodinamica e una concentrazione di emoglobina stabile. Oppure, terza possibilità ancora, è impossibile con le misure precedenti, cioè l'infusione di liquidi, l'infusione di massi concentrate e di plasma, non è possibile mantenere la stabilità emodinamica. Bene, questo lo vedremo dopo quando parleremo di terapia e la condizione che porta all'intervento chirurgico in emergenza. Sempre a proposito degli indici di gravità, vediamo degli altri parametri. L'età maggiore di 60 anni è un indice prognostico sfavorevole. La presenza di affezioni concomitanti, malattie polmonari, cardiache, epatiche, renali. Malattie polmonari, deficit di ossigenazione, poco sangue che circola, quel poco anche mal ossigenato. Cardiache, un paziente con delle coronarie normali o diciamo in una condizione di compenso cardiaco può tollerare un'anemizzazione. Un paziente che è già scompensato non la tollera. E poi le affezioni epatiche renali che possono essere anche causa del sanguinamento. Vedremo che ci sono delle ripercussioni metaboliche di notevole portata provocate dal sanguinamento. È una condizione epatica renale non perfetta, non riesce a farsi carico di questo sovraccarico di lavoro. Terzo punto, la presenza di segni vitali al momento del ricovero. Segni vitali significano frequenza cardiaca e pressione, e i limiti sono facili da ricordare, 100 per entrambi. Una frequenza cardiaca superiore a 100, una pressione inferiore a 100, sono un indice prognostico sfavorevole. Quarto punto, il colore delle feci è quindi indirettamente una valutazione dell'entità del sanguinamento. Poi vedremo, quando parleremo della diagnostica, dell'anamnesi e della diagnostica, vedremo come non ci sia una connessione così stretta tra il colore delle feci e l'entità del sanguinamento. Però è un parametro abbastanza indicativo. 5. Necessità di trasfusioni. Quando sono necessarie più di 3 unità, 4 unità per ottenere la stabilità emodinamica o per mantenere stabile la concentrazione di emoglobina nell'arco di 24-48 ore, la prognosi peggiora notevolmente. Quindi, paragrafo successivo, se la pressione è inferiore a 100 mm di mercurio, la frequenza cardiaca è superiore a 100, verosimilmente è presente o è stata presente un'emorragia cospicua. In questi casi la mortalità supera il 20%, quindi tutt'altro che bassa, e può essere necessario un intervento chirurgico d'emergenza in oltre il 50% dei malati. Emorragie acute. Allora, perché sono estremamente gravi? Concetto che abbiamo già espresso prima, perché mettono a repentaglio la vita del paziente. Quindi bisogna identificare rapidamente la sede, la causa, e istituire rapidamente una terapia medica, ripeto ancora una volta, mirata al mantenimento della stabilità emodinamica, e se questo obiettivo non viene raggiunto, possibilità anche di una terapia chirurgica d'urgenza. Bene, distinto dalle emorragie acute, le emorragie invece croniche. Anche queste sono estremamente gravi, perché possono preludere a sanguinamenti massivi, quindi un paziente che in quel momento è stabile come parametri emodinamici, che è stabile come curva dell'emoglobina da 24, 48, anche 72 ore, può iniziare in qualunque momento a sanguinare profusamente. Oppure sono gravi perché possono essere il segno di una grave affezione e quindi la diagnostica va approfondita. Cominciamo a scendere nel dettaglio della diagnostica e cominciamo con un'anamnesi. Anamnesi mirata a verificare l'assunzione di farmaci gastrolesivi, abuso d'alcol, affezioni gastrointestinali, che magari sono state diagnosticate in tempi precedenti, affezioni epatiche, cirrosi e l'assunzione di una terapia anticoagulante. Possiamo considerare i farmaci come una concausa che si inserisce su un'affezione preesistente e che precipita il sanguinamento. Questo è stato visto su molti studi, di cui ve ne riportiamo uno, una casistica anche abbastanza consistente, dove nei giorni precedenti il sanguinamento c'era stata un'assunzione di farmaci gastrolesivi, in particolare FANS e steroidi. Il 31% dei pazienti aveva avuto una terapia di questo genere. Però attenzione, questo genere di farmaci vanno considerati con causa. Esame obiettivo, ricerca di sanguinamento non gastrointestinale, perché nello stomaco può finire anche del sangue che proviene dall'albero respiratorio o dalle prime vie aeree, delle vie aeree superiori. Quindi un'epistassi massiva, un'emottisi, possono apparire a un esame superficiale come un'ematemesi. Poi valutare la presenza di altre affezioni concomitanti e pregresse. Le abbiamo elencate prima, epatiche, renali, emopatie, coagulopatie, assunzione di farmaci anticoagulanti. Terzo punto, ricerca dell'ipertensione portale. Abbiamo visto che una grossa quota di pazienti sanguina a causa di problemi di varici dell'esofago, dello stomaco, quindi la ricerca dell'ipertensione portale è fondamentale. Circoli vicarianti sottocutanei e poi vedremo l'endoscopia e le altre possibilità diagnostiche. Poi, quarto punto, le diatesi emorragiche e le masse addominali palpabili, neoplasie, aneurismi. E ultimo punto, messo per ultimo, ma non perché sia meno importante, l'esplorazione rettale. Verificare se veramente c'è del sangue nell'ampolla rettale. Sempre a proposito della diagnostica, tenete presente che la quantità di sangue che viene messo con l'ematemesi, cioè che viene vomitato, pure con la melena, cioè che viene messo attraverso l'alvo, sono una indicazione molto grossolana della gravità dell'emorragia. Quindi se vedete poco sangue vomitato o poco sangue emesso dall'aretto, non siete autorizzati a dire che l'emorragia sia di modesta quantità, che non sia un'emorragia grave. Il colore del sangue emesso può essere un indice utile per localizzare la sede. E vedremo perché. Perché più tempo il sangue passa all'interno della cavità gastrointestinale nell'intestino, più viene alterato dall'acido cloridrico, dagli enzimi digestivi. Ebbene, vi ho riportato una serie di possibilità. Vediamo alcune possibilità di come si può presentare un paziente. Ad esempio, un paziente che si presenta con ematemesi, esclusivamente ematemesi senza melena. Beh, siete autorizzati a pensare che l'emorragia sia localizzata in una sede prossimale rispetto al traez, quindi un'emorragia, come abbiamo detto prima, alta. Siete autorizzati a pensare anche che l'emorragia verosimilmente sia stata piuttosto cospicua, diciamo nell'ordine del litro, e si è venuta in un lasso di tempo abbastanza breve. Questo perché? Perché se l'emorragia fosse stata più lenta, se fosse stata al di sotto del traez, probabilmente sarebbe comparsa melena e non ematemesi. Attenzione a differenziare il vomito del sangue deglutito, quindi emottisi o epistassi massive, dal sangue che invece proviene dall'esofago, dallo stomaco, dal duodeno. Altra possibilità di presentazione di un paziente che arriva accusando ematemesi imponente di colore rosso vivo e questo lascia pensare a un'emorragia esofagea o gastroduodenale, verosimilmente ad alta portata e la comparsa del vomito è talmente precoce che non c'è tempo perché il sangue possa essere digerito. Si può associare in questa possibilità la melena. Il sangue dell'intestino è altamente irritante, sembra paradossale, ma il sangue è estremamente irritante per l'intestino, quindi una grossa quantità di sangue nell'intestino fa aumentare la peristalsi. E quindi il tempo di transito nell'intestino può essere anche abbastanza breve e il sangue non ha tempo di essere digerito. Quindi la melena può essere l'emissione di sangue dall'alvo con le feci, può variare dal rosso scuro fino al piceo, se le feci sono picee e viceversa il sangue è stato digerito. Terza possibilità, vomito caffeano, che lascia pensare a un'emorragia, forse anche importante. C'è da pensare a una bassa portata con ristagno del sangue nello stomaco. L'emoglobina ha il tempo di essere trasformata ad opera dell'acido cloridrico e quando accade questo il colore passa dal rosso al nero. E quindi ecco perché vomito caffeano, perché ha un aspetto, un colore nerastro. Dopo qualche tempo, dopo qualche ora, anche 12-24 ore, compare la melena. Melena franca, con feci picee, perché appunto c'è stato il tempo per la trasformazione dell'emoglobina. Quindi la melena è ritardata. Altra possibilità ancora. Melena da sola. La melena da sola non indica con precisione la sede del sanguinamento. Il sanguinamento può andare dal rino faringe sino alla rete. Verosimilmente, ma non obbligatoriamente, a bassa portata. Si può avere melena, cioè feci di aspetto piceo, catramoso, anche per perdite abbastanza modeste, 50 ml, 100 ml. Anche un unico episodio di sanguinamento di una quantità di questo genere può dare melena e può persistere anche per 3-4 giorni dopo la fine del sanguinamento, perché il tempo di transito intestinale è di quest'ordine di grandezza. Tenete presente che all'incirca il 50% delle emorragie esofagee gastriche, cioè delle emorragie che abbiamo considerato, che abbiamo classificato come alte, si evidenzia solamente con melena, non avete l'ematemesi. Altra possibilità ancora, l'enterorragia, nuovo termine, abbiamo visto ematemesi, abbiamo visto melena, adesso vediamo l'enterorragia, cioè feci commiste a sangue rosso vivo. Beh, cominciamo col dire che l'aspetto del sangue è tale per cui potete supporre che non ci sia stata alterazione da parte dell'acido cloridrico. Questo vi fa pensare che la causa del sanguinamento sia al di là dell'ileo terminale e comunque di solito il sanguinamento è distale rispetto al traez. Vediamo la modalità di comportamento di un paziente con un'emorragia del tratto distale. Tre modi di presentazione. 1. Esclusivamente melena. 2. Enterorragia. Terza possibilità, una anemia ipocromica, anche microcitica, che non si spiega in nessun modo se non quando si trova del sangue occulto nelle feci. Tre possibilità di sanguinamento. E questo perché in linea di massima l'emorragia è più lenta rispetto a quella del tratto superiore e questo di riflesso vi dà anche la possibilità di ottenere una stabilità emodinamica in un numero maggiore di casi e quindi di avere anche più tempo per stabilizzare il malato. Volevo dire di studiare il malato, cioè di fare una diagnostica accurata. Vediamo l'armamentario diagnostico per il tratto superiore. Endoscopia digestiva. Il tratto superiore è studiabile con abbastanza facilità fino all'angolo di traez, quindi tutto il tratto superiore. Nelle emorragie del tratto alto si riesce ad avere una diagnosi all'incirca nell'80% dei casi. Il 20% rimanente non riesce a trovare una soluzione con questo tipo di diagnostica, perché il sanguinamento è talmente importante, talmente massivo, che come introducete lo strumento, la lente frontale dello strumento viene sporcata e quindi l'esame finisce sostanzialmente. Oppure ci sono nella cavità gastrica, nel duodeno, una tal quantità di coaguli, per cui non è possibile esplorare le pareti. Oppure perché l'esame non è diagnostico. C'è una causa di emorragia nel tratto alto, ma per un motivo che sfugge non si riesce a fare questa diagnosi. Ad esempio una zona di sanguinamento indovata in profondità tra le pliche gastriche, nascosta. L'endoscopia del tratto superiore, come anche quella del tratto inferiore, può essere non solo diagnostica ma anche terapeutica. Si possono fare dei trattamenti emostatici, ve li ho indicati, elettrocoagulazione di piccoli vasi sanguinanti, di erosioni sanguinanti, sclerosi delle varici esofagee, iniezioni sclerosanti perilesionali nelle ulcere gastriche duodenali, l'applicazione di emostatici locali, ad esempio la colla di fibrina, l'applicazione di clip sul vaso sanguinante, sul vaso eroso, nel caso possa essere individuato. Accanto a questo, quindi la diagnostica della sede e della causa dell'emorragia, anche una diagnostica istologica. Abbiamo visto che alcuni tipi di lesioni sanguinanti possono essere maligne, tumori gastrici, e quindi la diagnostica istologica è molto importante. La differenziazione tra un'ulcera benigna e un'ulcera che invece è in stadio di trasformazione o è già trasformata. L'endoscopia digestiva invece del tratto basso, anche qui fondamentale la diagnostica istologica, anzi direi a maggior ragione. Anche qui è possibile un trattamento emostatico, elettrocoagulazione, sclerosi con sostanze sclerosanti sia all'interno del vaso, ammesso che si possa vedere, sia per il lesionale, applicazione di colle, applicazione di clip. Anche qui l'esame può fallire perché il sanguinamento è talmente importante che non si riesce a condurre a termine l'esame, oppure non diagnostica perché l'esame è riuscito a completarlo, però non trovate la causa del sanguinamento. Arteriografia selettiva del tripode celiaco e della mesenterica superiore, cioè dei vasi che erorano l'intestino. In un 60% dei casi è utile, in realtà questo valore è un po' sovrastimato, potremmo anche dire 40-50. E vediamo quali sono le indicazioni principali: varici esofagee, sanguinamenti da aneurismi fissurati e soprattutto le malformazioni vascolari, e soprattutto quelle del piccolo intestino, dell'intestino tenue, digiuno e ileo. È fondamentale per poter fare una diagnosi mediante l'arteriografia che il sanguinamento sia in atto in quel momento, perché quello che bisogna evidenziare è lo spandimento del mezzo di contrasto contrasto, e quindi se non c'è un sanguinamento in atto in quel momento ad alta portata con quel valore che abbiamo indicato, quindi circa 0,5 ml al secondo, l'esame è negativo. Ecco perché solamente il 40, 50, 60% dei casi è diagnostico. Oltre a essere una tecnica diagnostica, è anche terapeutica, perché si possono iniettare localmente farmaci vasocostrittori o provocare l'embolizzazione del vaso sanguinante mediante coaguli, gelatina emostatica polverizzata. Insomma, ci sono tanti presidi che si possono utilizzare. La scintigrafia, che può essere praticata con solfuro colloidale o con emazie marcate. Anche in questo caso l'utilità fondamentalmente è per le malformazioni vascolari, le angiodisplasie del piccolo intestino, digiuno e ileo, però anche in questo caso deve essere in atto un sanguinamento ad alta portata. In realtà qualcuno dice che possono essere sufficienti anche 0,1 ml al minuto per ottenere un'immagine che possa essere diagnostica. Valutare la stabilità emodinamica. Questa slide riguarda l'inquadramento del paziente. Vabbè, stabilità emodinamica, ieri avevamo accennato polso, pressione, i limiti di 100 sia per la frequenza sia per la pressione massima. E allora vediamo come ottenere la stabilità emodinamica. Primo paragrafo, infusione endovenosa di liquidi e plasma expanders, soluzioni quindi cristalloidali, espansione del volume e basta. In seconda battuta, la trasfusione di sangue o di derivati plasmatici. E gli esami ematochimici comunque sono il parametro che non ci guida per la stabilizzazione del paziente. Gli esami ematochimici servono, come dicevo ieri, come vi avevo introdotto ieri, a disegnare una curva del tasso di emoglobina che permette nell'arco di 24, 48, 72 ore, quindi sul lungo periodo, medio-lungo periodo, di dire se quel paziente ha avuto un sanguinamento più o meno importante e dare un parametro di tipo numerico. Vediamo quali altri esami ematochimici praticare insieme alla determinazione della concentrazione di emoglobina. Abbiamo detto l'emocromo, ma completo di piastrine, perché bisogna sempre cercare la causa del sanguinamento nelle malattie ematologiche, nei problemi di tipo emocoagulativo. Gli elettroliti, perché una grossa quantità di sangue dell'intestino va incontro a liberazione di notevoli quantità di potassio, bisogna tener conto appunto di questo parametro. La coagulazione, già detto prima, funzione epatica e funzione renale. Un grosso carico di proteine nell'intestino può provocare un aumento dell'azotemia e un riassorbimento di cataboliti che poi fanno aumentare alla fine l'ammonio, soprattutto se il paziente ha un'insufficienza epatica, un'insufficienza renale. Vediamo quali esami ripetere seriatamente, vediamo con quali ritmi. Allora, l'emocromo completo di piastrine va ripetuto a seconda della gravità, dell'imponenza, dell'emorragia e della condizione emodinamica ogni 1-6 ore. E in questo modo si può cercare di comprendere qual è la reale gravità della perdita ematica, perché si costruisce una curva e si vede che il paziente rimane stabile come concentrazione di emoglobina oppure tende a scendere. Tenete presente che l'emocromo, la concentrazione di emoglobina nell'emocromo si modifica con ritardo rispetto al momento in cui è avvenuta la perdita e si modifica anche a seconda di come idratate il paziente, quindi tenete conto anche dell'emodiluizione. Sempre gli esami ematochimici seriati, considerate che l'anemizzazione acuta può essere sovrapposta a una perdita cronica di sangue, quindi quello che avevamo detto ieri, l'anemia ipocromica microcitica. I principali parametri da dover valutare in condizioni di shock ipovolemico è polso e pressione arteriosa, pressione venosa centrale, molto importante perché è un indice molto affidabile, molto preciso di quello che è lo stato di riempimento del circolo, poi lo stato della perfusione centrale e periferica, quindi tutte le turbe mediate dai tanti mediatori, dal sistema simpatico che dirottano il flusso piuttosto verso il centro che non verso la periferia e via dicendo, saturazione periferica dei gas, emogas analisi, determinazione del pH arterioso, del deficit di basi, poi le ultime due righe, la concentrazione di emoglobina, la funzione cardiaca, renale, epatica, già anticipate prima la renale e l'epatica, aggiunge la funzione cardiaca perché ci può essere un danno cardiaco da shock ipovolemico. Principi di terapia. Allora, prima cosa da fare nel paziente con una emorragia gastrointestinale in atto è posizionare un sondino nasogastrico, anche se ha solo melena, non ha importanza, un sondino nasogastrico non si nega a nessuno e lo si lascia almeno per 12 ore. E questo perché? Perché può essere diagnostico ed è molto più semplice da praticare di un'endoscopia. E si vede che cosa esce dallo stomaco, esce o non esce sangue. Se per 12 ore non esce sangue, probabilmente l'emorragia non è né nello stomaco né nell'esofago. E poi si può valutare le caratteristiche del materiale ematico. È sangue rosso vivo, quindi un sanguinamento verosimilmente cospicuo, o sangue scuro, quindi che è rimasto nello stomaco per parecchio tempo, quindi probabilmente un sanguinamento più modesto. Terza cosa che si può fare, lavare con acqua fredda e bicarbonato o con antiacidi non assorbibili, sali, esistono tanti tipi di sali, di idrossido di magnesio, alluminio. L'acqua fredda vasocostringe, il bicarbonato tampona la secrezione acida e magari lavando si distende lo stomaco, un coagulo può uscire, può essere diagnostico per il sanguinamento appunto in quella sede. Si può inserire anche un sondino a doppia corrente, un tubino che invece di avere un lume solo all'interno ne ha due, uno più piccolo attraverso il quale si fa entrare l'acqua del lavaggio e uno più grosso per far fuoriuscire il materiale che si trova nello stomaco. Questo sondino si chiama sondino di Salem. Invece il sondino di St. Stack and Blackmore, che si usa per il tamponamento delle varici esofagee, o il sondino di Linton, che si utilizza per le varici del fondo gastrico, va riservato a quei casi in cui si sospetta fortemente la presenza di varici esofagee, quantomeno all'anamnesi un paziente che racconta di aver fatto delle endoscopie, di essere cirrotico, di aver avuto dei precedenti sanguinamenti da varici. Beh, in quel caso, anche senza un'endoscopia, si può alla cieca buttare giù un sondino di St. Stack and Blackmore e un sondino con due palloni, un esofageo che serve a tamponare le varici esofagee gonfiandole, premendo contro la parete dell'esofago, e uno gastrico che viene gonfiato con acqua, mentre il precedente esofageo con aria, e serve sia l'ancoraggio nello stomaco in modo tale che il sondino non si sfili, sia mettendo in trazione questo sondino serve a tamponare le varici del fondo gastrico. Il sondino di Linton invece ha un pallone solo, gastrico, si gonfia con acqua e serve a tamponare esclusivamente le varici del fondo gastrico, perché appunto manca del pallone esofageo. Con un sondino nasogastrico il sanguinamento duodenale può non evidenziarsi, anche se cospicuo, perché ci può essere uno spasmo del piloro, il sangue non riesce a refluire dal duodeno nello stomaco, il sondino non raggiunge il duodeno e quindi non fuoriesce materiale ematico, però la perdita è nel duodeno. Quindi attenzione, perché si possono perdere delle diagnosi. Terapia chirurgica d'urgenza. Bisogna avere un'idea almeno grossolana di dove il paziente sta sanguinando, perché una volta che aprite la cavità addominale e la perdita ematica è all'interno delle anse intestinali, non nel peritoneo, quindi trovate vedete tutte le anse piene di un materiale nerastro e non riuscite a capire quel materiale da dove arriva. È verosimile che arrivi dal tratto a monte, però ricordatevi che nell'intestino ci possono anche essere dei movimenti di antiperistalsi, quindi non è detto che un sanguinamento, ad esempio a metà dell'ilio per un'angiodisplasia, non possa allagare tutto il tenue fino al traits. Quindi se non avete un'idea, almeno sommaria, di dove sia la fonte del sanguinamento, beh, è ben difficile poterne venire a capo durante l'intervento chirurgico. Quindi, terapia chirurgica d'urgenza solo se c'è questa diagnosi. L'indicazione dell'intervento è legata all'entità e alla durata dell'emorragia, cioè alla gravità, e non alla causa. Cioè, voi decidete di operare un paziente d'urgenza non perché questo paziente abbia, supponiamo, un tumore piuttosto che una diverticolite, piuttosto che un diverticolo di Meckel sanguinante, ma perché l'emorragia è stata nelle ore immediatamente precedenti di gravità tale da compromettere la stabilità emodinamica del paziente e non aver risposto o aver risposto malamente a quelle terapie che abbiamo visto, l'infusione rapida di liquidi, l'infusione di derivati emazioni concentrate derivati. E questo è il terzo paragrafo, il grave shock con risposta scarsa alla terapia di supporto infusionale. Quarto paragrafo, l'emodinamica instabile o mantenuta con trasfusioni oltre le 4 die. Voi costruite, come vi dicevo prima, mediante la determinazione seriata dell'emocromo, una curva dell'emoglobina, vedete questo paziente, nonostante venga ogni giorno trasfuso con 4 unità di sangue, subisce ogni giorno un calo dell'emoglobina. Parte con, supponiamo, 10, il giorno dopo lo trovate, nonostante le trasfusioni, con 8, il giorno dopo lo trovate, beh, per non trovarlo con 6 va operato. E attenzione, l'ultima riga, perdere tempo peggiora gravemente la prognosi. Quindi non potete dire, beh, oggi il paziente lo trasfondo, domani staremo a vedere. Beh, oggi gli ho fatto 4 sacche, domani gliele farò 6. E no, perché oggi operarlo significa una mortalità di un certo ordine, comunque intorno al 20-30%, operarlo domani significa raddoppiare questa cifra. Vediamo le complicanze metaboliche. Abbiamo detto che il carico di sangue nell'intestino, proteine, emoglobina, può comportare delle complicanze metaboliche. Vediamo quali. Subittero, appunto riassorbimento dell'emoglobina, iperpotassemia, rottura dei globuli rossi, perdita del potassio intracellulare, rialzo febbrile, liberazione di piretogeni, aumento dell'ammoniemia, soprattutto nell'epato epatico, aumento dell'azotemia, direi in tutti, attenzione a quelli che sono già in insufficienza renale per i fatti loro. Vediamo velocemente che cos'è la Mallory Weiss. Anzitutto costituisce circa un 5% delle emorragie digestive alte. Si tratta di una lacerazione longitudinale della mucosa alla giunzione gastroesofagea. La giunzione si lacera per un tratto di solito inferiore ai 5 cm. Può essere una lesione solitaria, una lacerazione sola, o possono esserci lacerazioni multiple. Però è una lacerazione superficiale, limitata dalla muscularis mucosa. Quindi le altre tonache sono integre e questa è la differenza fondamentale dalla sindrome di Boerhaave. Allora, vediamo come compare. Compare all'improvviso, nel 90% dei casi compare dopo episodi di vomito. Lì il paziente riferisce di aver assunto soprattutto grosse quantità di alcol nel periodo precedente. La causa è l'aumento repentino della pressione addominale, quindi anche il massaggio cardiaco esterno, la tosse, il parto possono provocare una Mallory Weiss, non solamente il vomito. Un 60% dei casi è presente un'ernia iatale. E ripeto, attenzione alla rottura totale dell'esofago, che è la sindrome di Boerhaave. Sono due cose diverse, sono due cose distinte. All'anamnesi, vomito alimentare, al quale seguono altri conati di vomito che inizialmente non contengono sangue, esclusivamente vomito alimentare, magari ci potrebbe essere anche della bile. E l'ultimo episodio di vomito è ematico, quindi il paziente ha cominciato a vomitare quando la giunzione era ancora intera e si è lacerata proprio in corso di questi episodi di vomito. Poi l'ultimo espelle il sangue perché alla fine si sono lacerate le tuniche, la tunica superficiale. Abbiamo detto che compare all'improvviso e nel 90% dei casi, quindi direi una frazione molto alta, l'arresto del sanguinamento è spontaneo. Fate la diagnosi endoscopica, però vedete che già durante l'endoscopia non sanguina più. E il trattamento è conservativo, sondino nasogastrico, digiuno completo, lavaggi con soluzione ghiacciata, gli si può dare da bere acqua ghiacciata, acqua fredda e soluzioni che tamponino la secrezione acida gastrica. Se il sanguinamento è modesto si può procedere all'elettrocauterizzazione endoscopica. Se invece il sanguinamento è massivo e inarrestabile e compaiono quei segni di instabilità emodinamica che abbiamo detto prima, l'intervento chirurgico d'urgenza. Vediamo le gastriti acute e l'ulcere da stress. Si tratta di erosioni sanguinanti della mucosa gastrica, sono limitate all'epitelio, quindi allo strato più superficiale, e il limite è la lamina propria, e quindi vanno differenziate dalle ulcere acute che invece si approfondiscono fino alla muscularis mucosa. Nei due terzi dei pazienti è la porzione acido secernente ad essere interessata da questo tipo di ulcerazioni, però un terzo dei casi riguarda l'antro e il duodeno, e un 5-10% dei pazienti ha lesioni sia nello stomaco sia nel duodeno. L'aspetto endoscopico è quello di soffusioni emorragiche o addirittura di vere e proprie ulcere, talvolta, anzi direi spesso, multiple e con contorni policiclici. Vediamo se ci sono degli fattori di rischio specifici per le gastriti erosive e le ulcere da stress. Tutti gli stati di shock. Noi oggi abbiamo visto lo shock ipovolemico, ma neanche lo shock cardiogeno, le sepsi, nei pazienti ustinati gravi, nei traumatizzati gravi. Anche i traumi cranici, non traumi all'addome o al torace, a seguito di interventi chirurgici maggiori, ripeto, non necessariamente interventi addominali, anche di chirurgia toracica, di neurochirurgia, di ortopedia, e ci sono delle caratteristiche patogenetiche comuni, e quindi è stata fatta una classificazione unitaria con il nome di ulcere di Curling. La diagnosi endoscopica di solito dovrebbe essere posta entro le 72 ore e in questo stadio sono visibili erosioni o ulcere nella maggior parte dei pazienti. Sanguinano solo il 20% dei pazienti e di solito il sanguinamento compare entro i 2-3 giorni dall'evento lesivo che abbiamo elencato prima. L'ulcera di Curling, la diminuzione della resistenza della mucosa alla secrezione acido peptica e all'ischemia è alla causa di questa affezione. Di solito non è presente ipercloridria, quindi il problema è la diminuita resistenza della mucosa a una secrezione normale e forse la causa è stata dimostrata in un diminuito turnover dell'epitelio di questo tratto. Bisogna ricordare comunque anche l'azione epiteliolesiva delle tossine batteriche e la riduzione della produzione di muco, mentre, ripeto, l'ipercloridria di solito non è presente. Quindi, in rosso, l'ultimo paragrafo, la mucosa è più sensibile all'azione erosiva di un secreto gastrico normale. Anzi, ci sono anche dei pazienti che sono trattati con inibitori della pompa protonica, quindi hanno una secrezione acida probabilmente ridotta a zero, che manifestano questo tipo di affezione. E questa è proprio la dimostrazione del fatto che il problema è nella resistenza della mucosa. Altro fattore da ricordare è l'ischemia. L'ischemia provocata da quelle cause che abbiamo visto prima, lo shock, la sepsi e via dicendo, forse sono proprio la causa, fattore patogenetico principale. Probabilmente si aprono degli shunt arterovenosi precapillari, c'è vasocostrizione splancnica, si riduce il flusso ematico e l'epitelio va incontro a una sofferenza ischemica. Attenzione alle condizioni associate, i problemi emorragici e le coagulopatie da consumo, spesso provocate dalla sepsi, ma non solo dalla sepsi. Vediamo la clinica dell'ulcere di Curling. L'ematemesi è rara, più frequentemente si ha un'anemizzazione acuta che dopo qualche ora è seguita da melena, in un paziente in quelle condizioni che abbiamo visto prima. Fattori di rischio, li abbiamo visti, li abbiamo elencati, vediamo la comparsa di un'emorragia gastrointestinale e come caratteristica priva di sintomatologia dolorosa. L'emorragia di solito è presente già nelle prime 24 ore, ma è minima, è veramente modesta e quindi di difficile individuazione, ma dopo 72 ore può diventare massiva. Vediamo la profilassi e la terapia. Gli H2 bloccanti, il sucralfato, le prostaglandine di sintesi, ma abbiamo detto che il problema non è l'ipercloridria, quindi questi farmaci probabilmente lasciano il tempo che trovano. Questo non vuol dire che non possano essere utili o che non debbano essere somministrati, ma probabilmente siccome l'eziologia e la patogenesi non vertono sulla ipersecrezione, il cardine della terapia è un altro: i liquidi per il supporto emodinamico e la correzione delle turbe coagulative. Si riserva la terapia chirurgica solamente in quei casi che non mantengono la stabilità emodinamica e questo tipo di affezione è gravato da un altissimo tasso di mortalità. Gli interventi che devono essere praticati sono la gastroresezione, ma spesso la gastroresezione non basta perché il moncone residuo di stomaco che viene lasciato contiene ancora lesioni sanguinanti e allora gastrectomia totale.